madre della terra.
E buongiorno, buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e oggi vi presenterò la famiglia Ortelli. Mauro Ortelli, classe 1952 di Corteglia, è sempre stato appassionato di agricoltura. Il suo percorso scolastico inizia con le commerciali a Chiasso, ma la sua passione per la viticoltura però lo catapulta rapidamente a Saint-Jean, alla Scuola Superiore di Viticoltura ed Enologia, dove nel 1985 ottiene il suo diploma. Nell'89 ecco il primo bianco di Corteglia ottenuto con uve Sauvignon, Semillon e Chasselas. Nel 90 il primo Merlot in barrique, nel 96 il primo Sauvignon bianco in barrique. Nel 95 costruisce la nuova cantina e da allora la sua famiglia vive solo di vigna e di vino. 35 anni dopo il suo diploma a Saint-Jean, Mauro Ortelli lascia il testimone dell'azienda a suo figlio Lucio Ortelli, diplomato nella stessa scuola giovedì scorso, pochi giorni fa, e al figlio Enzo, agronomo. Dunque ospiteremo la famiglia Ortelli al completo per raccontarvi la loro storia, una storia fatta di amore, passione, di fatica e di tante, tante soddisfazioni. Una storia di vite e di vita. Non mancheranno gli esperti del programma che risponderanno alle domande del pubblico da casa. Potrete chiamarci come sempre al numero di Rete 1 0848 03 0808 e potrete anche scriverci attraverso il canale WhatsApp al numero 0798739825. Alfredo Baratella è già di fronte al computer e sta già rispondendo ai vostri messaggi. Mi raccomando, allegate sempre una fotografia del problema che hanno le vostre piante. Un disco e partiamo. Benvenuti all'Ora della Terra
con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Intrizzata tra le sue panche il trona, slarga la manga, c'è mai mister, fusa il tuo manco la duca le ier, e passa, ripassa, quastri in alto cielo, balla con te il venco anche storta il candel, gigula nigula, riva e van, gigula nigula senza dagni, gigula nigula, riva e van, gigula nigula. Negra de quel che somea, un cor che se scunti in dell'alta marea, un palpebra scura che ne seda e culù, nel son della spena che saranno la fiù, gigula nigula in fiasca la tempesta, liga stralisce nel fia che me resta, punta stremida la sarà la tua surela, nel fondo del tuo bosch te sboggia una stella, gigula nigula, riva e van, gigula nigula senza dagni, gigula nigula, riva e van, gigula nigula. Incrapa il guagua, lingua bugiata sul tramonti sangua, nigula mamma papessa vampira, se vere basa malura c'ha palla mira, nigu la ragna, aranza, bambagia, e basa la riva, e lassa una smagia, e smagia che fiada, prepara la noce, cuesta de fuoco, de acqua, de bush. Gigula nigula, nigula redunda, gigula nigula, gigula nigula.
Oggi all'Ora della Terra ho il piacere di ospitare la famiglia Ortelli al completo. Beh, alla mia sinistra Lucio Ortelli, buongiorno.
Buongiorno e buona domenica.
Giovanissimo, anno 1994, vado subito con la presentazione. Dopo il liceo di Mendrisio hai fatto un anno di pratica nel Canton Vaud e a seguire l'Alta Scuola di Viticoltura ed Enologia di Shenzhen, la stessa scuola frequentata 35 anni fa da tuo papà, Mauro Ortelli. Buongiorno Mauro.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Che grande soddisfazione, immagino, poter dire di avere due figli, perché fuori dallo studio qui c'è anche Enzo, che conosceremo più tardi, due figli entrambi appassionati di questo mondo della viticoltura, quindi era facile e evidente a un certo punto pensare che fossero loro il futuro della famiglia Ortelli.
Sì, diciamo, però tengo sempre a precisare che non li ho mai obbligati, anzi.
Vediamo se è vero, Lucio.
Sì, no, è vero, confermo.
Beh, intanto sicuramente un saluto anche alla moglie, ovvero a Luigia, che è a casa, che sappiamo avere un ruolo importante nella vostra famiglia, perché anche se Mauro Ortelli è contabile,
sì,
la parte d'ufficio la fa lei?
Sì, purtroppo il nostro mestiere comporta tantissima amministrazione, forse è il mestiere con più amministrazione che ci sia in giro, e quindi bisogna per forza avere delle solide basi contabili, commerciali, altrimenti è difficile cavarsela. Quindi in ogni famiglia, poi nella mia attività precedente, ho sempre visto che le donne danno un grande contributo alla conduzione dell'azienda.
Tra l'altro, questo discorso, Mauro, mi ricorda il recente documentario che abbiamo visto a Falò proprio giovedì su Paolo Basso, e abbiamo visto la moglie di Paolo Basso quanto sia attenta proprio a questi aspetti. Dunque è il solito concetto che c'è sempre una donna che dà il suo contributo, no?
Sicuro, veramente. Quando sento che ci sono delle manifestazioni delle femministe così, io faccio un piccolo esame di coscienza e da quel punto di vista lì penso che sono tranquillo.
Torniamo a Lucio, che ha appena ottenuto il suo diploma giovedì a Shenzhen. È un mese nel quale noi stiamo conoscendo voi quattro ticinesi che vi siete diplomati quest'anno proprio all'Alta Scuola di Viticoltura ed Enologia. Beh, abbiamo ascoltato Pietro la scorsa domenica, era un po' anche una giornata attesa tra le varie misure anti-coronavirus, diciamo. Siete riusciti però a prendere questo diploma, com'è stato?
Sì, sicuro, è stato molto bello, un traguardo molto importante. Chiaramente era un po' strano come organizzazione, anche se hanno fatto di tutto per poter fare questa consegna dei diplomi. Non avevamo accompagnatori, c'era solo il direttore e qualche rappresentante, però appunto l'importante è che siamo riusciti a fare questa giornata, per noi molto importante, che segna un traguardo importante.
E tra l'altro mi dicevi che Pietro, il nostro ospite della scorsa domenica, ha ricevuto un premio nel premio.
Esatto, sì, è stato molto bravo, ha ottenuto un premio per la miglior media, se non sbaglio, quindi complimenti ancora.
Davvero, complimenti. Quattro ticinesi che davvero ci riempiono il cuore di emozioni quest'anno, perché sappiamo sono tanti, nel corso di questi tanti anni di vita di Shenzhen sono stati tanti i ticinesi che si sono diplomati là. Oggi ne ho qui in studio ben due, quindi cosa volere di più? Beh, magari possiamo cominciare a ripercorrere la storia della famiglia Ortelli, legata ovviamente alla viticoltura, perché Mauro, in fondo questo tuo amore per la vigna è emerso abbastanza presto in gioventù, perché è vero, una scuola commerciale, però alla fine la vigna chiamava e Mauro Ortelli, insomma, ha risposto presente.
Sì, diciamo, più che la scuola commerciale è il percorso che ho fatto dopo, perché comunque ho fatto una decina di anni negli uffici in due fiduciarie particolari, Invece il nonno, lui era un contadino, si occupava di viti e così, e mi ricordo sempre che quando c'era vendemmia arrivavo a casa a mezzogiorno, loro facevano la bella festa, c'era fuori il sole e io invece alle 2 dovevo andare in ufficio rinchiuso. E dopo 10 anni ho detto, ma facciamo un piccolo salto nel buio, era praticamente, e mi sono informato e ho potuto andare. Quei tempi lì si poteva ancora, adesso purtroppo no, adesso no, o segui la trafila a Mezzana e vai a Shenzhen, o altrimenti non puoi come contabile andare là. Lì ho fatto un anno di pratica a Vevey. Nel 1983, nell'84 ho fatto la scuola a Chardon, a Shenzhen, e nell'85 sono tornato indietro. E
ecco, ma al ritorno in Ticino la vigna c'era già, era quella del nonno, c'erano già questi vigneti, o è stato un percorso da costruire?
No, è stato tutto un percorso da costruire, perché 2 anni prima il papà e il cugino avevano piantato un vigneto di 6.000 metri quadrati a Castel San Pietro. E lì cominciavo già a guardare un po' com'era la vita e come non era, così. E adagio adagio, quando sono tornato, ho proprio dovuto cercare dei vigneti nuovi. E diciamo, ho dovuto comunque fare ancora 2 giorni di contabilità. Mi ricordo, sono tornato il mese di maggio, continuavo a piovere e io solo questo vigneto di 6.000 metri quadrati e non potevo mai lavorare. Per fortuna ho trovato un posto dove ho fatto 2 giorni alla settimana contabilità e adagio adagio, perché bisogna comunque calcolare che il primo anno fai l'uva, e alla fine del primo anno fai il vino, e il vino cominci a venderlo dopo 2 anni, quindi ci sono 2 anni che di entrate finanziarie non ce ne sono.
Ecco, questo è un problema che Lucio e Enzo non avranno.
Eh no, non ce l'abbiamo avuto, perché comunque siamo entrati, abbiamo continuato la strada già tracciata, almeno questo non abbiamo dovuto affrontare questo problema.
Quindi adesso da un vigneto siamo a quanti vigneti, Lucio?
Quanti vigneti adesso così non saprei dire, però abbiamo circa 6 ettari di vigna, un po' in tutti i comuni del in diversi comuni del Mendrisiotto, anche se principalmente i nostri vigneti si trovano a Corteglia e Castel San Pietro.
Ecco, Mendrisiotto, insomma, il terroir fa tanto differenza, e la scelta anche di quale vitigno avere è fondamentale, perché voi avete scelto, e le scelte sono molto molto precise. Per anni avete avuto 4 o 5, se non erro, vini e stop. Dall'anno scorso ne è entrato uno nuovo nella gamma, diciamo così. Però ecco, questa scelta di rimanere su 5 vini e non uscire da lì è una scelta precisa, davvero contabile.
Sì, diciamo che il terroir, io ho un po' la mia filosofia, che è una filosofia di un enologo francese, il quale dice: il terroir è il posto dove il vino, l'uva matura bene, e l'uva è ottenuta dalla possibilità di fare un buon vino. E quindi praticamente adesso, dopo anni e anni, ho trovato che ogni terroir ha la sua caratteristica. Solo l'esposizione, se è esposto sud, a nord o a ovest, l'uva e il vino che ne esce ha delle caratteristiche differenti. E il mio vino di base, fatto in inox, è proprio quello, cioè raccoglie le varie caratteristiche dei terreni del Mendrisiotto, che tra l'altro i terreni sono molto differenti uno dall'altro, addirittura su 100 metri di fila ci possono essere 2 suoli completamente differenti: acido i primi 50 metri, basico il secondo.
Lucio, ma quanto conta la pressione psicologica? Perché sappiamo, la storia racconta che tuo papà Mauro ha fatto bene, ha fatto tanto e ha fatto bene. Adesso è tutto nelle vostre mani. C'è un po' di ansia?
Ma un po' sicuro, però comunque siamo tranquilli perché è comunque sempre qua che ci controlla e ci consiglia e ci aiuta, quindi non è che siamo soli, ci troviamo soli da un momento all'altro, dobbiamo tutto fare tutto, no? Comunque siamo guidati, cioè siamo sotto nelle buone mani, diciamo.
Senti, la novità della famiglia Artelli è questo vino che si chiama Duras, che è in dialetto il pesco della vigna, nuovo rosato, mancava nella gamma un rosato, io scherzando ti ho detto hai sbagliato, volevi fare un bianco piuttosto che, invece no, l'avete voluto voi e questo è il tuo primo vino.
Esatto, sì. Avevo fatto una piccolissima prova 2 anni fa, ci è piaciuto, allora l'anno scorso abbiamo deciso di riproporlo e lanciare sul mercato questa nuova etichetta che ha avuto un discreto successo, quindi siamo molto contenti.
E quindi adesso c'è anche un rosato. Mauro, è davvero venuto bene?
Sì, mi piace anche perché è un rosato fatto per fare un rosato.
Cioè, esatto.
Mi spiego, cioè, è fatto con due vitigni, il Merlot e il Dioli Noir, che sono raccolti prima della completa maturazione per preservare gli aromi fruttati del Merlot. Quindi non ha una gradazione alcolica altissima, sono 12 gradi, però è molto fruttato e piace tanto, specialmente alle donne.
Ecco, questo concetto poi lo approfondiamo, prima però ci sono i Vadvuk, beh abbiamo scelto una canzone del 2009, si intitola Petali e Foglie.
Come petali e feuille, come petali e feuille, siamo cresciuti tutti insieme dalla stessa venatura d'un ramo, ma poi. Come petali e feuille, come petali e feuille, siamo stati tutti diramati a piacimento in comprimari ed eroi, ma con la broma, tutti insieme a bordo un giorno, in una danza dental feuille. Sia petali che feuille, 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 feuille. Chi l'ha detto che i miei petali son pochi, o che non mostrano dei colori opachi? Chi l'ha detto che sei solamente foglia, tu che per me sei l'incanto che germoglia? Come un raggio che compare quando ombreggia, come la goccia che poggia la sua pioggia, che fiori quando meno me lo aspetto, esterni le tue grazie in un duetto. Tu sei petalo che tengo fra le dita, sei la pietra che si schiude di sfuggita, sei la foglia che mi spiega d'improvviso fra le fresche sfumature d'un sorriso. Come petali e feuille, come petali e feuille, siamo cresciuti tutti insieme dalla stessa venatura d'un ramo, ma poi. Come petali e feuille, come petali e feuille, siamo stati tutti diramati a piacimento in comprimari ed eroi, ma con la broma, tutti insieme a bordo un giorno, in una danza dental feuille, un giorno sia petali che feuille. C'è qualcuno che mi veglia, tu sei il petalo che si trasforma in foglia. C'è chi pensa che la foglia non ha peso, ma è grazie a te che mi sento più difeso. Quando il vento ci accarezza senza noia, sei la foglia che si dondola con gioia, sfogliando un petalo l'ebbrezza rifiorisce, perché sei un fiore che non appassisce, quel fruscio che tra due petali si coglie, l'armonioso impulso dato dalle foglie, che
sfiorate dalle nebbie silenziose, sbocciano da d'uno come rose. Come petali e fiori, come petali e fiori, siamo cresciuti tutti insieme dalla stessa venatura d'un ramo, ma poi. Come petali e fiori, come petali e fiori, siamo stati tutti diramati a piacimento e comprimari. Eroi, ma con la broma, tutti insieme a Bonciù, in una danza dentale, ciò si affetta lì che fai.
Come mi piace iniziare la domenica mattina con i Vadvuk. Beh, poi questa è una canzone speciale, è pienamente in tema, Ora della Terra. Petali e Foglie, brano del 2009. Questa mattina ospitiamo la famiglia Ortelli al completo, anche se in realtà è sbagliato dire al completo perché la mamma Luigia è a casa che ci sta ovviamente ascoltando, ma in studio con noi c'è Mauro Ortelli, c'è Lucio Ortelli che ha lasciato però la postazione a suo fratello Enzo. Buongiorno Enzo, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, due fratelli con 2 anni di differenza, Lucio appena diplomato a Shenzhen e invece tu hai fatto un percorso anche tu particolare, dopo le medie hai svolto un apprendistato in agricoltura a Châteauneuf e poi alla scuola di agricoltura del Vallese, maturità a Mendrisio e poi Università di Scienze Applicate di Berna, Zollikofen, dove ottieni il bachelor in economia agraria. E anche tu ovviamente in azienda dai il contributo. Io ho saputo, Enzo, che tu hai inserito i polli nel vigneto, le pecore e che sei un grande appassionato di trattori, di macchinari, un po' come me, però tu sarai sicuramente più esperto. Dico giusto?
Sì, giusto. Allora, per gli animali è un progetto di quest'anno. Con un mio compagno di scuola di Zollikofen, Lorenzo Tognaola, ci siamo trovati un po' per caso durante il primo lockdown. Lui doveva svolgere un lavoro di master in Olanda e purtroppo non ha potuto combinare per la situazione che c'era. Un sabato mattina per caso mi fa: ho bisogno di un tema un po' originale, un po' simpatico, così. Abbiamo parlato un po', abbiamo detto perché non produrre qualcosa in vigna altro che l'uva. Ambedue siamo molto appassionati degli animali e così ci siamo lanciati un po' per caso nella produzione di polletti, galletti. Abbiamo fatto numerosi test durante tutta la primavera e estate e da dopo la vendemmia siamo partiti con la razza giusta nel vigneto.
Qual è la razza giusta nel vigneto?
Sono dei colli nudi neri, sono dei polletti abbastanza estensivi che la loro particolarità è proprio senza le piume sul collo e le gambe tutte nere, sono belli da vedere.
Ma, e su questo non ho dubbi, il fatto che non riesco ancora a capire la loro utilità in vigneto, quale sia.
Il peccato che non ho qua una foto, perché veramente hanno fatto un lavoro incredibile. Noi non pensavamo così tanto, hanno divorato praticamente più di 1000 metri quadrati di erba. Noi di solito lasciamo tutta l'erba dopo la vendemmia, c'erano più o meno 20 centimetri di erba e in poco più di 2 mesi era stata terra bruciata completa.
Senza l'utilizzo di pesticidi?
Niente.
Solo con i polletti a collo nudo? E gambe nere.
Sì.
Beh, insomma, credo che questo sia qualcosa che fa pensare a molti. È ovvio che non tutti magari possono avere i polli nel vigneto.
Sì, non è facile. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo un vigneto proprio sotto casa, perché alla sera li devi mandare dentro, alla mattina li devi controllare un po', anche a livello della volpe devi fare una buona cinta, perché sennò le dura. E anche un po' in piano, che camminino un po' comodi, vicino all'acqua da dargli da bere, anche il mangime, hanno bisogno comunque, oltre all'erba, un minimo apporto di mangime.
E le pecore?
Le pecore abbiamo iniziato con una razza che viene dal Sudafrica, Dorper, che in pratica sopporta bene il caldo. E poi ha un'altezza non troppo grande, che in pratica passa sotto il filare, attraversa proprio da una parte all'altra. Anche lì un po' per caso avevamo dei prati che di solito tagliavano solo l'erba così per tenerli puliti, e abbiamo detto perché non mettere qualcosa che si possa valorizzare un po' di più. Durante l'estate restano in questi prati, ed inverno vanno a pulirci il vigneto.
Mauro, mancavano le pecore e i polli?
Sì, cioè ci tengo a dire, specialmente per i polli, che è più per il vigneto. È stata studiata questa razza perché è un pollo molto particolare, diciamo, per chi conosce i polli di Bress tirano molto su questa tipologia di carne, e è più qualche cosa legato proprio all'abbinamento cibo-vino che per non diserbare. In inverno non si diserba certamente. Poi in più con Enzo, che lavora molto con i macchinari viticoli, in tanti vigneti dove si può diserbiamo meccanicamente, cioè senza usare il diserbo, quindi non ci volevano i polli proprio per diserbare.
Però non è male il concetto comunque, anzi dà uno spunto in più, soprattutto perché si abbinano tanti concetti in questo caso.
Eh sì, e poi è bello, effettivamente gli ultimi polli sono i primi polli, cioè sono stati molto apprezzati da due o tre chef che sono molto interessati a avere anche in Ticino a chilometro zero un pollo un po' particolare.
Anche perché è un pollo che fa una bella vita, Enzo.
Comunque passa 4 mesi contento, felice. Anche per le persone del paese, secondo me è bello vederli che scorazzano nel vigneto.
Mauro Ortelli, che fortuna avere due figli così. Lucio con una passione e adesso con questo diploma a Shenzhen, e Enzo con la sua passione anche per la terra, fondamentalmente, oltre che agli animali e ai macchinari. Siete veramente a 360 gradi sulla vigna, ma direi di più, siete a 360 gradi sul mondo, il vostro mondo, che è quello dell'agricoltura, che è quello ovviamente del vino, ma mi sembra di capire che ci sia davvero di più.
Sì, sicuramente c'è di più, perché come ho detto il nonno era contadino, quindi aveva tantissime viti, aveva le mucche, aveva il mais, eccetera eccetera, cioè anch'io da bambino facevo i trattamenti alle viti con i pantaloncini corti e mi bruciavo le gambe col mais che veniva a tagliarmi tutta la pelle praticamente. E quindi oltre che la viticoltura è bello anche fare qualche cosa altro per valorizzare il terreno, la terra e tutto.
Leggo un messaggio che è arrivato per Mauro Ortelli, però Mauro non ti dico chi l'ha mandato. Però ecco, la domanda è questa. C'è un aneddoto sul vino di Mauro Ortelli che mette sempre d'accordo tutti. Cioè, in realtà non si capisce perché tutti, davvero tutti i viticoltori ticinesi vogliano così tanto bene Mauro Ortelli, e quando si è a cena tra viticoltori, se bisogna scegliere un vino, si sceglie sempre quello del Mauro Ortelli, perché mette d'accordo tutti. Come mai? Perché è difficile tra viticoltori scegliere che cosa bere. Alla fine il vino del Mauro mette d'accordo tutti.
Ma io non penso che sia proprio per il vino, cioè in agricoltura purtroppo io dico sempre che siamo l'1% della popolazione attiva che fa agricoltura, però ci sono mille società che ognuno parte con i suoi principi, le sue idee, non vuole mai scendere a compromessi. Io ho avuto la fortuna di rappresentare i viticoltori vinificatori privati nel seno della Ticino Wine, e lì ho cercato veramente di mettere d'accordo le varie associazioni che ci sono nel campo della viticoltura, e non ho mai litigato con nessuno, forse anche per quello che scelgono il mio quando vanno a fare le cene.
Mauro, saluti e complimenti arrivano via messaggio dalla famiglia, da Maria Luisa e Flavio di Muzzano, dicono abbiamo fatto delle vendemmie meravigliose insieme. Dunque, io vi ricordo il numero per chiamarci e per scriverci, perché è arrivato il vostro momento. Dunque 0848 03 0808, chiamateci in diretta per parlare ovviamente con gli esperti del programma che tra poco saluteremo. Oggi con noi Daniele Reinhardt, frutticoltore, Alfredo Baratella, giardiniere, e naturalmente ci saranno i consigli di Tiziano Pedrinis per l'orticoltura, ma rimane presente anche Mauro Ortelli insieme a Lucio e Enzo. Dunque, se avete delle domande anche di viticoltura, beh, abbiamo naturalmente loro che possono rispondere ad ogni vostro quesito. 0848 03 08 08, chiamateci adesso oppure scriveteci un messaggio WhatsApp allo 079 873 9825. E buongiorno e benvenuto Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno anche agli ascoltatori. Buona domenica.
Vedo collegato con noi via Skype anche Daniele Reinhardt. Buongiorno Dani. Non lo sentiamo. Aspetta, buongiorno Dani. No, vedo che c'è un problema, però Daniele, tranquillo, io ti vedo, vuol dire che tra un attimo mettiamo a posto anche il problema sul canale audio che ci permetterà di comunicare con te. Proviamo a sentire se c'è anche Tiziano Pedrinis collegato. Buongiorno.
Buongiorno Lara, una buona domenica a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina.
E allora ci siamo quasi al completo, ricolleghiamo Daniele Reinhardt e poi siamo pronti per rispondere alle vostre telefonate da casa. Vedo che c'è già in linea la signora Margherita, buongiorno.
Buongiorno, ascolto tutte le domeniche la vostra trasmissione, molto molto interessante. Per questa volta tocca a me fare delle domande.
Ma benvenuta, prego.
Dunque, quest'anno abbiamo avuto un orto molto bello, però abbiamo avuto anche dei problemi, tipo alle radici delle verdure a foglia, insalata, bietola, così. Le radici erano infestate da insetti, larve, mi sembrava, ma proprio fitte. Quasi tutte ricoperte. Adesso che col tempo poi dopo faceva appassire la pianta. Vorrei sapere cosa si potrebbe fare che non succeda anche l'anno prossimo.
Margherita, sentiamo cosa ne pensa Tiziano Pedrinis.
Sì, buongiorno. Grazie. Margherita, è molto difficile, buongiorno, fare una diagnosi. Si trattava di larve o si trattava di afidi? Erano delle bestioline con delle zampe o...
Lo guardate molto bene, ma zampe non se ne vedevano.
Quindi erano delle larve.
Come tante ovette piccoline attaccate, ma fitte proprio.
No, ma molto probabilmente si trattava di afide delle radici, soprattutto presenti sull'insalata, suppongo.
Sì, insalata, anche sulle bietole, anche sulle bietole c'erano attaccate.
Ma però prevalentemente sulle insalate.
Sì.
Quindi si tratta del tipico attacco di afidi delle radici delle insalate. E è un insetto che si presenta generalmente a partire dal mese di agosto. L'ha avuto in quel periodo il problema, penso.
Non, più o meno, già.
In giugno. Ecco, si tratta di un parassita che appunto si presenta in questo periodo ed è molto difficile da combattere, diciamo adesso, quindi prevenire in questo momento, per il fatto che questo insetto, questo fidocchio, questo afide, passa una parte della sua vita sulle piante di pioppo e poi in un secondo tempo va a colonizzare le insalate. Quindi l'unica possibilità sarebbe quella di procedere al momento, diciamo, o del trapianto o al momento in cui le piante sono già sviluppate alla fine di giugno, di intervenire alla base delle piante con una soluzione insetticida, per esempio a base di piretto. Questa è l'unica possibilità in questo campo. Il fatto non è possibile prevenire veramente in anticipo facendo degli interventi primavera per poter eludere questo problema. Quindi deve prendere un insetticida a base di piretto, che va benissimo, ce ne sono sul mercato e dovrebbe funzionare. Però non necessariamente l'anno prossimo avrà il problema con questo parassita, non è detto. Molto probabilmente ha nei dintorni delle piante di pioppo.
Ma non mi sembra, perché no, pioppi non ne abbiamo nelle vicinanze. Non capisco. Sì, un'altra cosa, ho notato anche che dove c'erano questi insetti o questi parassiti, c'erano anche molte, molte, molte formiche.
Sì, esattamente, le formiche naturalmente si nutrono della mielata degli afidi, quindi è proprio la conferma che si trattava di afidi. Quindi è una conseguenza, la formica sfrutta appunto questa colonia di afidi per nutrirsi.
Ho capito, grazie mille.
Grazie a lei.
Buona domenica e buone feste.
Altrettanto Margherita, a lei, grazie mille.
Grazie.
Buona giornata. Vedo che c'è in linea Rico, buongiorno.
Sì, buongiorno signora Lara, io sono di Castel San Pietro e sul terreno abbiamo un bellissimo fico che adesso da 30 anni viene curato dal giardiniere. Adesso capita che da 3 anni questi fichi hanno dentro dei vermetti, dei punti, comincia con dei puntini neri e poi si formano dei vermetti e non possiamo più mangiare, non so cosa fare.
Ma proviamo, Enrico, a chiedere a Daniele Reinhardt.
Volentieri, gentilissima.
Sì. Ma ci mancherebbe. Dani, cosa ne pensi?
Allora, probabilmente un attacco di Suzuki. E in questo caso l'unica cosa che si può fare è mettere delle trappole per la cattura massale nelle quali si può mettere del succo di mele con una goccia d'aceto.
Delle trappole che si fanno in delle bottigliette o ci sono in commercio?
Le può trovare in commercio oppure può entrare nel sito del servizio fitosanitario cantonale che indica esattamente come fare. La ricetta che ricordo più facile è quella del succo di mele e poi ci sono delle altre ricette per questo liquido per catturarle. Se lei prende una bottiglia in PET bisogna fare dei buchini all'inizio del bordo della bottiglia, li fa con uno spillo rovente, un chiodo, e poi loro entrano, vengono attirate da questo succo e dopo non possono più uscire.
Benissimo, sì, perché è peccato, prima li mangiavamo, sì. E appunto erano ottimi, adesso purtroppo da 3 anni abbiamo questo risultato negativo. Benissimo, sì. Cerco di combattere questo. La ringrazio tanto.
Prego,
e buona domenica. Arrivederla,
domenica.
Prego.
Arrivederci, Rico. Grazie mille.
Arrivederla,
a lei.
Buongiorno.
Buongiorno. Beh, immagino, Mauro Ortelli, che la Suzuki in vigna sia un incubo e che queste bottigliette siano già state posizionate anche da voi.
Sì, purtroppo la Suzuki ha creato diversi problemi, specialmente nel 2014. Lì veramente è stato un grossissimo problema e posso confermare che quell'anno lì ho rischiato di chiudere bottega, perché quando perdi in certi vigneti l'80% dell'uva e non puoi più produrre per un anno, i problemi sono stati enormi. Per fortuna avevo delle riserve maturate in 30 anni di attività e siamo riusciti a parare il colpo. Lì poi vedo un grosso problema, ormai gli insetticidi li stanno proibendo tutti ad uno e stiamo aspettando i parassiti che mangiano i nostri queste nostre Suzuki. Adesso aspetteremo anche quello per la cimice, il parassita che mangia la popiglia, così. Ma se aspettiamo chi lavora al 100% di frutticoltura, viticoltura, avrà dei grossissimi problemi.
Prendiamo un'altra telefonata, vedo che siamo al completo, tutte le linee sono occupate, allora c'è per primo Antonino, buongiorno.
Buongiorno, volevo chiedere riguardo al compostaggio, se si può mettere le pelle delle arance, quelle arance che hanno le foglie, quindi non c'è su la cera, o se è meglio proprio eliminare queste pelli d'arance.
Antonino, vediamo cosa ci dice Alfredo Baratella.
Sì, Antonino, buongiorno.
Ma buongiorno.
Allora, per le pelli di arancia, se sono senz'altro sostanza organica, per cui di principio va bene. Bisognerebbe sapere se sono state trattate e con che cosa. Se mi dici, Tony, che sono bio, non c'è nessun problema. Ecco, come qualsiasi altro rifiuto organico. Di solito in molti comuni questi rifiuti organici vengono raccolti per fare biomassa e di conseguenza si potrebbero mettere addirittura dei compostaggi per la biomassa, così che si diminuisce anche un po' la produzione durante l'estate, soprattutto, o la primavera, di moscerini.
Sì, ecco. Allora, perché la LAC non c'è su, perché se ha su tutte le foglie, quindi non passano dentro i rulli, no? Le spazzole.
Allora, sicuramente se non c'è la lacca, sicuramente avranno dei residui di trattamento, perché comunque gli aranci vengono comunque trattati con degli insetticidi sistemici. Diciamo che la maggioranza dei prodotti chimici vengono neutralizzati dalle sostanze organiche. Però sì, la metterei nel composto, magari senz'altro marciranno quando le temperature lo permetteranno. Quando fa così freddo, se le si mettono in un secchio col coperchio e poi le si portano a gettare, ecco che possono fare invece biomassa.
Sì, possono marcire meglio in un secchio.
È la temperatura che le fa marcire, non è tanto il fatto che sia in un secchio e poi la presenza di ossigeno, perché metterle in un secchio coperto proprio per evitare che facciano poi moscerini quando la temperatura è più alta. Così aiutiamo anche i viticoltori.
Grazie Antonino.
Tante grazie, buona giornata.
Ma grazie a lei, a presto. C'è Bianca in linea, buongiorno signora.
Buongiorno, il mio problema è le foglie del pero. Mi si macchino di ruggine e poi all'interno di questa foglia si forma un moscerino, non moscerino, un insetto. E da cosa dipende?
Daniele Reinhardt.
Allora, io mi preoccuperei di mettere a posto, di curare il problema della ruggine. Lo può fare con un... com'è?
Quando posso farlo?
Lei deve cominciare subito dopo la fioritura e fare almeno 3 trattamenti. Adesso, in questo momento, potrebbe controllare se nei suoi dintorni o nel suo giardino ha dei ginepri, anche ginepri giapponesi, perché questi fanno da residenza invernale per il fungo che dà il problema della ruggine. Allora, in questo caso, lei può trattare. Non ci sono ginepri.
No.
Niente. Allora, lei si preoccupi assolutamente di raccogliere tutto il fogliame in modo preciso.
L'ho preparato e l'ho bruciato, sì.
Ecco, benissimo. E l'anno prossimo, in primavera, comincia a fare dei trattamenti fungicidi. Non è necessario farne... Ma che le facilita il compito può essere un rondo combi, che almeno lei fa 2-3 trattamenti, dovrebbe essere a posto.
Mi trova anche il nome?
Rondo combi.
Rondo combi, va bene.
Sì.
E circa 3 trattamenti in primavera.
Al massimo. No, lei fa il primo dopo la fioritura, aspetta un mese e poi ancora un mese.
Ah, e dopo la fioritura comunque.
Dopo la fioritura, sì, certo.
Rondo combi, va bene. Sì.
Grazie. Grazie a lei,
buona
Bianca.
Giornata.
Una buona domenica, buongiorno a lei. C'è Mara in linea, benvenuta.
Buongiorno. Io ho una domanda sulla potatura del kiwi. Vorrei sapere se posso potarlo già in questo momento e poi se devo recidere completamente i rami che hanno fruttificato e quelli che fanno delle liane molto, molto strane, devo lasciarli o fruttificano anche quelli?
Allora Mara, tra un attimo risponde Daniele Reinhardt, però io sento anche Nicla perché ha una domanda sul fico e quindi poi Daniele risponde a entrambe. Nicla, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie. Senta, io volevo chiedere perché ho un fico che è cresciuto spontaneo nel giardino e adesso avrà 7-8 anni, è venuto molto bello, è bello grande tutto, però in primavera mi fa i fichi, in primavera nel periodo mi fa i fichi, e tanti infatti, e poi sono andati gialli e si sono rattrippiti e sono caduti tutti, non uno ne ho salvato.
Ok, allora andiamo
poi
con...
Poi ha rifatto una seconda volta, e adesso ci sono ancora i piccoli fichi di un centimetro, per dire, però non mi matura neanche un fico.
Allora, Daniele Reinhardt, ce la fai in 2 minuti a rispondere a Mara e a Nicla, poi invece Calogero lo prenderemo fuori onda e risponderemo naturalmente anche alla sua domanda sulla pianta di limone.
Allora, per la potatura del kiwi, lei... penso che l'abbia già detto in modo corretto, lei deve eliminare completamente i rami che hanno prodotto, tornando indietro il più possibile, e poi tiene quei rami che lei chiama liane, magari se vede che sono particolarmente grossi, questi li può eliminare, e gli altri li piegherà sul supporto, non so se lei è una pergola o via dicendo, e li lega in posizione. Lei può già fare una prepotatura adesso, in modo da eliminare i rami che hanno prodotto, e gli altri li metterà poi in posizione in primavera, quando comincia a circolare un po' di linfa e rischia di non rischia di romperli. Invece, per quel che riguarda il fico, niente, il problema è che è un coprifico, è un fico maschile e continuerà a produrre questo, ma è un fico che produce solo frutti maschili adatti alla fecondazione di femmine che hanno bisogno di questo tipo di fecondazione. Invece i nostri fichi classici sono autofertili e non hanno bisogno della fecondazione.
Non
dunque,
si può
l'unica
fare
cosa
niente, allora?
Innestarlo, provare a innestarlo.
Ah, ok.
Io
va
ho casi
bene.
Di gente che è riuscita, e dunque potete provare. Dopo è chiaro che sotto l'innesto sarà sempre il coprifico e da sopra invece la varietà è nobile, altrimenti se la pianta non è abbastanza grande vale anche la pena trapparla e piantare
no,
una pianta sicura.
Provi
a innestarlo molto tardi, giugno.
Va bene, grazie mille.
Grazie a lei signora.
Prego, buona giornata.
Buongiorno. Tante domande, una arriva ancora per la famiglia Ortelli, dove si comprano i vostri polli, Mauro?
Basta telefonare, però appunto i polli sono 100 alla volta e vengono adesso per Natale sono già stati venduti e la prossima volta sarà il mese di aprile, quindi basta lasciare l'indirizzo, anche se non sono tanti, comunque in aprile dovrebbero arrivare, aprile e maggio.
Qualcuno scriveva, Alfredo Baratella, attraverso il nostro canale WhatsApp, che per esempio anche le oche vengono allevate dalla famiglia Bianchi, quindi insomma è un po' una tendenza questa.
Sì, ricordo bene, scusate, perché anch'io avevo delle oche ma non ho il vigneto, e lui mi diceva sì che le oche possono andare molto bene perché mangiano erba e così, però mangiano anche l'uva, dunque bisogna metterle solamente dopo la raccolta oppure nelle zone dove l'uva è ben protetta dalle reti.
Mauro Telli, l'ultima domanda, il Merlot Novi del Drumpa, cosa vuol dire in italiano? Giriamo il Larpaiudere, cosa vuol dire Novi del Drumpa?
Vino del padrone, lì ormai era una parlata che parlavamo da piccoli negli anni 60 e che adagio adagio andava persa. Con un cugino, quando abbiamo studiato il nome da dare, abbiamo dato questo nome per cercare di riportarla in auge, e in effetti a Mendrisio c'è qualcuno che ha ripreso la palla al balzo e ha fatto diverse cose per salvare questa parlata.
E voi ne avete fatto un vino, il Novi del Drumpa. Grazie Mauro Ortelli, alla famiglia Ortelli tutta. Grazie da parte mia, vi lascio con Carla
grazie
Norgauer. Sempre in diretta su Rete 1, torniamo la prossima domenica.
L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch